Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasi. E sparatoria vicino a Los Angeles durante i festeggiamenti per il Capodanno lunare. Per ora si parla di 9 morti e un numero imprecisato di feriti. Cresce la pressione politica sulle commissioni parlamentari e sul Consiglio federale riguardo alla vicenda della fuga di notizie dal Dipartimento diretto da Bersè e si vuole un terzo procuratore straordinario per le indagini. Francia e Germania festeggiano a Parigi il 60° anniversario del trattato di pace dell'Eliseo. Non permetteremo all'Europa di ricadere in un'epoca in cui la violenza sostituiva la politica, ha detto Scholz in riferimento all'Ucraina. Ucraina dove si lotta anche contro le interruzioni di elettricità. Vi proporremo un'intervista a un parlamentare membro della Commissione dell'Energia a Kiev sull'attuale situazione. Per lo sci nel Super G di Cortina, Gudberami quarta nello slalom di Kitzbühel. Dopo la prima manche in testa l'austriaco Feller, per il calcio alle 14:15 Sion Lugano. Una sparatoria negli Stati Uniti vicino a Los Angeles ha provocato almeno 9 morti e un numero ancora imprecisato di feriti. I fatti sono avvenuti ieri sera quando da noi erano circa le 7 del mattino nei pressi di un festival per il nuovo anno lunare, normalmente molto frequentato. Le informazioni che giungono sono per ora ancora frammentari. Allora, cosa si sa finora con Manjula Bhatia?
La sparatoria è avvenuta a Monterey Park, una cittadina ad una decina di chilometri da Los Angeles, che ospita una folta comunità cinese. Era in corso un tradizionale festival per il nuovo anno lunare, che appunto inizia oggi. Si tratta di un festival tra i più importanti della regione, che dura tutto il fine settimana e di solito attira più di 100.000 persone. Ecco, però la polizia della California è stata chiamata sul posto intorno alle 10 di sera a causa di una sparatoria. La polizia ha reso noto proprio poco fa che 9 persone sono rimaste uccise. Non si sa quanti siano i feriti. Sappiamo che ci sono stati vari ricoveri in ospedale. I social media hanno mostrato le ambulanze che soccorrevano le persone. La polizia presente in forze sul posto ha fornito delle comunicazioni ufficiali solo varie ore dopo i fatti. Dettagli sull'accaduto sono stati riferiti dal Los Angeles Times, che tra le altre cose ha raccolto la testimonianza del proprietario di un ristorante asiatico che si trova vicino al luogo della sparatoria, che ha raccontato di 3 persone entrate in tutta fretta nel locale chiedendogli di sbarrare la porta perché c'era un uomo armato, non è chiaro se di una mitragliatrice o di un fucile semiautomatico e comunque di diversi caricatori di munizioni, che continuava a sparare. Non è inoltre chiaro se lo sparatore abbia preso di mira il festival oppure una discoteca o un locale della zona e non sappiamo al momento se l'uomo sia stato arrestato o se sia in fuga.
Sempre dagli Stati Uniti si allunga la lista dei documenti secretati non riconsegnati agli archivi dal presidente statunitense Joe Biden. Gli investigatori del Dipartimento di Giustizia hanno trovato altri 6 documenti classificati nella casa del presidente a Wilmington, in Delaware, nel corso di una perquisizione durata varie ore ed effettuata ieri. È il quarto ritrovamento avvenuto dallo scorso 2 novembre, quando fu scoperto il primo plico. E adesso torniamo alla vicenda Bersè-Ringhier. È confermata l'entrata in gioco di un terzo procuratore straordinario per indagare sulla fuga di notizie che ha scatenato la tempesta sul presidente della Confederazione e il fronte politico critico col ministro socialista intanto continua ad allargarsi. La pressione sulle commissioni parlamentari della gestione e indirettamente sul Consiglio federale, tutti in seduta fra domani e mercoledì, si fa dunque sempre più forte. A Giampaolo Driussi a Berna chiedo allora di aggiornarci.
Sì, le parole sono sempre misurate, esporsi in un anno elettorale è rischioso, però è vero, la critica o meglio l'insofferenza riguardo alle non spiegazioni di Alain Berset sta contagiando sempre più politici e si tratta di un'espansione che va in 2 direzioni. La prima, sul piano federale, coinvolge il PLR e soprattutto l'Alleanza del Centro, i cui esponenti, interpellati dai domenicali, iniziano a profetizzare il rischio per Berset di non essere rieletto in Consiglio federale fra poco meno di un anno, quando ci sarà il rinnovo integrale del governo ad opera del Parlamento. Questo non dovessero arrivare al più presto chiarimenti tranquillizzanti per le istituzioni da parte sua. L'UDC, ricordo, invece, il partito che si è da subito mostrato più critico. Questa situazione si sta espandendo anche in direzione del Partito Socialista, da intendere come base del partito. Se infatti i vertici, anche se un po' imbarazzati, fanno quadrato, diversi esponenti locali del PS in Svizzera tedesca ritengono che la vicenda sia ormai un caso di troppo per Alain Berset. La pressione continua così a salire. Domani e dopo le commissioni parlamentari della gestione valuteranno il da farsi, a capire cioè se e in che misura è possibile aprire un'indagine politica senza aspettare i risultati delle inchieste penali.
Ecco, proprio a questo proposito, dicevamo che è arrivata la conferma dell'arrivo di un terzo procuratore straordinario.
È così, e l'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione fa sapere di essere già alla ricerca di una persona che possa ricoprire questo ruolo. Si tratterà di un procuratore che indagherà sui Corona Leaks, perché è di questo che stiamo parlando, quindi indagherà sulla pubblicazione delle email fra l'ex portavoce di Berset, Peter Lauener, e il CEO di Ringier, Mark Walder. Non si tratterà di un'indagine da cui sono attesi risultati roboanti, a meno di clamorose sorprese. E questo anche perché la fuga di notizie in questione, ai sensi del codice di procedura penale, potrebbe risultare perfettamente legale. Certo è che si tratterà di un procedimento destinato ad ingarbugliare ancora di più l'intera vicenda, rallentandola magari a livello procedurale. Ed è anche per questo che la politica scalpita, per saperne di più e in fretta.
Gianpaolo Driussi da Berna sugli ultimi aggiornamenti riguardanti i cosiddetti Corona Leaks. Il trattato dell'Eliseo, siglato tra Parigi e Berlino per sancire la loro riconciliazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, compie oggi 60 anni. Varie celebrazioni sono previste nelle due capitali per ricordare questo legame alla base dell'Europa, e in occasione di questi festeggiamenti il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha pubblicato un videomessaggio sull'importanza ancora oggi di questo trattato. Sentiamolo.
60 Jahre später können wir sagen, das ursprüngliche Friedensprojekt ist vollendet.
60 anni dopo possiamo dire che l'iniziale progetto di pace è completo. Germania e Francia sono amiche e partner che lavorano a stretto contatto. Oggi è diventato un progetto di pace europeo. Si tratta di difendere e rafforzare i nostri valori. Siamo ancora impegnati fianco a fianco in una sfida. L'imperialismo di Putin non vincerà. Non permetteremo all'Europa di ricadere in un'epoca in cui la violenza sostituiva la politica. Continueremo a sostenere l'Ucraina insieme, in difesa del nostro progetto europeo di pace.
Queste dunque le parole di Scholz, ma l'amicizia tra i due paesi sembra un po' in crisi per quanto riguarda l'attualità battente. Ma andiamo a Parigi da Annalisa Cappellini.
Il motore franco-tedesco si è inceppato e a dimostrarlo una volta di più sono le divergenze tra Parigi e Berlino sulla strategia da adottare in Ucraina. È questa l'analisi di molti esperti parigini che sottolineano come la cacofonia tra le due grandi potenze europee in tema di armi nasconda in realtà una crisi ben più profonda. Nonostante la Zeitenwende, la rivoluzione strategica annunciata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, infatti la Germania è ancora molto reticente all'invio di armi pesanti in Ucraina e in particolare di carri armati Leopard 2, il modello più diffuso in Europa di fabbricazione tedesca, che secondo Kiev potrebbe dare un contributo cruciale per le sorti del conflitto. Parigi, al contrario, è molto più aperta a donare armi pesanti a Kiev. La Francia ha già annunciato l'invio di una ventina di carri armati leggeri AMX e potrebbe decidere di spedire anche i più sofisticati carri armati Leclerc. Una divergenza che traduce diverse visioni del posizionamento geopolitico europeo. Se Parigi sogna un'Europa forte e autonoma, guidata dal tandem franco-tedesco, Berlino guarda invece a Washington e considera l'alleato francese come un partner tra tanti altri. Le commemorazioni del Trattato dell'Eliseo potrebbero dunque essere l'occasione per rilanciare un rapporto bilaterale che attraversa una fase di grossa crisi. Parigi e Berlino hanno addirittura annullato due consigli intergovernativi negli ultimi 6 mesi per divergenze troppo importanti tra i due esecutivi. Resta ora da vedere se tra l'atlantismo tedesco e l'europeismo francese Scholz e Macron riusciranno a trovare un punto d'incontro.
In Ucraina intanto si lotta anche contro le interruzioni di corrente. L'esercito russo continua a colpire obiettivi sensibili quali le centrali elettriche. La distribuzione avviene a singhiozzo, viene spesso interrotta per impedire il sovraccarico di una rete messa in ginocchio. E allora in che condizioni si trova attualmente la popolazione? Piero Grabek lo ha chiesto ad Andriy Djupanin, parlamentare ucraino, membro della Commissione dell'Energia.
Abbiamo iniziato a vedere una sorta di stabilizzazione della situazione 2 settimane fa, grazie al tempo più mite. Per Capodanno e per Natale abbiamo avuto l'elettricità e il riscaldamento, anche perché non ci sono stati attacchi dai russi. Nei giorni scorsi, invece, ci sono stati nuovi attacchi che sono andati parzialmente a segno, colpendo anche alcune centrali elettriche e la rete di distribuzione, lasciando addirittura la maggior parte delle regioni in difficoltà. Solo 4-5 ore di elettricità al giorno per la gente.
Questo significa che la vostra rete elettrica è ancora debolissima, è ancora troppo esposta. Dovete richiedere un qualche sistema per proteggerla.
Richiediamo molte cose. Innanzitutto un sistema difensivo che protegga gli obiettivi dei russi. Sappiamo benissimo cosa vogliono colpire, dove lanceranno i loro missili. Abbiamo bisogno di protezione. Secondariamente, abbiamo bisogno di moltissime attrezzature che chiediamo ai nostri partner all'estero. Ci aiuterebbero a ripristinare la rete elettrica il più presto possibile. Permetterebbe alla nostra popolazione di contare nuovamente su servizi vitali, l'acqua, il sistema fognario, il riscaldamento.
Quindi per il momento c'è una chiara carenza di strumenti, di pezzi di ricambio per aggiustare tutti i danni provocati dai bombardamenti.
Stiamo iniziando ad avere delle forniture regolari di energia ed ecco che i russi lanciano dei nuovi attacchi. Siamo costantemente alla ricerca di attrezzature, di trasformatori, di strumenti per la fornitura di elettricità. Se ci date un mese, ristabiliremo il nostro sistema e poi non avremo più bisogno di questi rifornimenti. Ma sfortunatamente i russi non ci lasciano neppure 2 settimane senza i loro attacchi.
Ora siete in pieno inverno, con poca elettricità e riscaldamenti vanno a singhiozzo. In molti si attendevano una nuova ondata di profughe ucraine in fuga dal freddo e dal buio. Non è capitato? Come mai la gente rimasta sceglie di continuare a vivere in queste condizioni in Ucraina?
La gente si prepara, acquista qualsiasi cosa possa aiutarla a riscaldarsi. Chi voleva lasciare l'Ucraina l'ha già fatto. Per gli uomini è proibito a causa dell'obbligo di arruolamento. Tutti gli altri cercano di vivere in queste condizioni.
Ma secondo lei come fanno a sopportare queste condizioni in inverno?
Tutti si sono comprati qualcosa. Io mi sono comprato una connessione internet Starlink e un generatore per avere sufficiente elettricità. Tutti stanno facendo delle cose simili.
Abbiamo ancora un paio di notizie dall'estero. In Brasile il presidente Ignacio Lula da Silva ha licenziato il capo dell'esercito, decisione che cade 2 settimane dopo il tentativo di assalto ai palazzi del potere nella capitale da parte dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. I militari sono accusati di aver avuto un ruolo nella rivolta. In Perù invece da oltre un mese sono in corso violente manifestazioni antigovernative in seguito alla destituzione e all'incarcerazione del presidente Pedro Castillo. La notizia di oggi è che più di 400 turisti peruviani e stranieri rimasti bloccati nella regione di Machu Picchu proprio a causa delle proteste sono stati trasferiti a Cusco e il sito del Machu Picchu è chiuso a tempo indeterminato. Adesso è il momento di dare uno sguardo ai domenicali con Maria Iannuzzi.
Sì, buongiorno. Iniziamo con un giovane ticinese che si è guadagnato l'attenzione dei media d'Oltralpe aggiudicandosi due pagine sulla NZZ Am Sonntag, cosa non scontata. Si tratta di Giuliano Cameroni, sulla buona strada, come titola il domenicale, per raggiungere il massimo grado di difficoltà nell'arrampicata senza corda. È un boulderista, uno dei migliori al mondo, si arrampica su massi di roccia alti alcuni metri, ma estremamente difficili. Perché il domenicale parla del 25enne? Perché dall'autunno del 2021 Cameroni si è dedicato al masso Alfane, nella zona di Chironico, in Leventina, unico masso al mondo in cui la difficoltà massima FB9A, per chi sa bene cos'è, è ufficialmente confermata. I movimenti del giovane sulla roccia sono naturali, passa da una presa all'altra come altri nel salotto di casa, e il successo, la realizzazione del progetto Alfan, quindi di salire su questo masso senza cadere, dovrebbe essere possibile in primavera. Dopodiché Cameroni non si annoierà. Si legge che ha individuato altri 15 problemi boulder in Ticino.
Bene, sui domenicali si parla inevitabilmente tanto della vicenda da Bersè, però c'è spazio anche per altri consiglieri federali.
Sì, la Sonntag Zeitung parla del ministro dell'economia Guy Parmalat, che attualmente sta esaminando diverse misure con l'ufficio federale delle abitazioni per avere più alloggi a costi minori. Per Parmalat un'offerta insufficiente di alloggi limita lo sviluppo dell'economia e può creare i presupposti per tensioni sociopolitiche. Dobbiamo trovare il modo di migliorare le condizioni quadro, ha dichiarato Parmalat al domenicale. Il consigliere federale ritiene che siano necessari circa 50.000 nuovi appartamenti all'anno. Nel 2021 sono stati costruiti 46.000 appartamenti, nel 2022, stando alle previsioni, ce ne saranno ancora meno.
Ecco, penuria di alloggi quindi che preoccupa. Il Sonntagsblick riferisce della preoccupazione anche in un altro settore.
Sì, è l'Associazione dei funzionari di polizia svizzera manifestare un po' di preoccupazione per il crescente utilizzo di società di sicurezza private per i compiti di polizia. Il monopolio dell'uso della forza spetta allo Stato e tale deve rimanere, ha dichiarato Johanna Bundi Rieser, presidente dell'associazione al Sonntagsblick. I compiti delle guardie giurate private variano da luogo a luogo. Oltre al pattugliamento vengono impiegate anche in caso di abbandono dei rifiuti o di violazioni delle targhette dei cani, ma anche per sorvegliare detenuti in ospedale, per esempio. Compiti questi ultimi molto discutibili per Bundi Rieser, che ritiene che il trattamento delle persone arrestate non dovrebbe essere affidato a società private.
Bene, grazie Maria Iannuzzi. Con la rassegna stampa si chiude questa edizione del Radio Giornale. Ora spazio allo sport.